Allora, eccoci qui dalle frequenze di Radio Onda Rossa con questa nuova sigla per ora, e pensiamo per diverso tempo, come vi abbiamo già detto, è il coro Araxa, composto da bambini e adolescenti palestinesi, a Kufia, canto per la Palestina, tratta da poesie di Mahmoud Darwish e da anche un canto anonimo, o notte lascia che il prigioniero finisca il suo canto. E come vi ho detto l'altra volta, e come pensiamo ogni volta che ascoltiamo questa canzone, ci chiediamo quanti di questi bambini, di questi ragazzi siano ancora vivi. Cominciamo subito col primo contributo telefonico. Abbiamo al telefono, correggimi se sbaglio nel presentarti, il presidente del Comitato Pendolari Roma Lido. Ho detto bene?
Sì, più o meno sì.
Più o meno. Allora, parecchio tempo che non ci sentiamo, ma la situazione non è migliorata sicuramente di quella linea ferroviaria, anzi è peggiorata. Io ti vorrei chiedere un panorama sia sui disservizi del trasporto vero e proprio, perché leggo continuamente sul vostro WhatsApp appunto di soppressione di treni e tragedie del genere, e anche della situazione delle stazioni, del disastro in cui versano alcune stazioni, che mi sembra non sia migliorata nemmeno quella.
Sì, allora, intanto purtroppo è vero quello che dici, nel senso che non ci sentiamo un po' di tempo, ma la situazione nel frattempo non è migliorata, anzi forse è leggermente peggiorata, e spiego perché. Allora, c'è stato dal 1 luglio del 2022, c'è stato un cambio nella gestione della linea, che prima era di ATAC e poi è stata sdoppiata, è stata passata dalla regione a Cotral per quanto riguarda il servizio vero e proprio, e Astral per quanto riguarda la gestione delle infrastrutture. Allora, questa gestione che era stata strombazzata, come vabbè, finora era tutto uno schifo, vedrete da adesso, eccetera eccetera, in realtà si sta rivelando un flop per diversi motivi. Allora, per quanto riguarda le infrastrutture, ci sono degli investimenti in corso e dei lavori in corso. Purtroppo quello che non si è capito allora, per tempo, non ha capito la regione, Zingaretti, gli assessori alla mobilità, Civita prima e Alessandri poi, nonostante li abbiamo detto in tutte le lingue che conosciamo, è che gli investimenti, specie su una ferrovia, ma non solo, vanno fatti al momento giusto. Se tu aspetti e gli investimenti li fai tardi, non ce la fai a rimettere in piedi un servizio che sta al collasso, non ce la fai. E infatti il lavoro di ammodernamento dell'infrastruttura, lavori che sono partiti l'altro anno e dovevano in parte finire a primavera, e poi quelle sulla linea aerea dovevano finire quest'autunno, in realtà sono fermi. Nel frattempo la linea dà dei disservizi dovuti proprio all'infrastruttura, al segnalamento. Per esempio, noi abbiamo avuto i primi giorni di ottobre una settimana di, come dire, di passione, no, per chi è credente. È una cosa impressionante, con soppressioni di corse, ritardi allucinanti e gente che viaggiava, ci riusciva a salire, stipata. Questo perché c'era un problema nel segnalamento, una settimana è andata così e non si è capito, non hanno capito neppure loro come mai, hanno rabberciato, ora va un po' meglio, ma comunque rispetto a quando c'era ATAC, che aveva a disposizione 15 treni, poi ne metteva in linea 7, 8 ovviamente, perché gli altri un po' li cannibalizzava, un po' li teneva fermi perché avevano un eccessivo numero di chilometri, sennò non potevano viaggiare, eccetera. Comunque c'erano 7-8 treni. Adesso Cotral ha a disposizione 5 treni e ne fa viaggiare 4, uno se lo tiene di scorta quando uno si...
Quindi dimmi, scusa, dimmi che frequenza quindi hanno, perché 4
esatto,
treni...
Esatto. La frequenza normale è un treno ogni 22 minuti, che è un peggioramento rispetto a prima, pare impossibile, però prima c'erano più treni, poi siccome non si sono comprati allora, le manutenzioni si sono rivelate un flop, i treni a disposizione sono, invece di aumentare, sono diminuiti. È vero che la regione ne sta comprando un certo numero, ma è anche vero che i treni non si comprano al supermercato, quindi è stata fatta una gara, è durata 4 anni, c'è stata l'aggiudicazione, adesso i treni sono in costruzione, il primo treno nuovo, che andrà a sostituire ovviamente quelli che ormai sono esausti, arriverà a primavera del 2025, quindi stiamo parlando di un anno e mezzo abbondante. E nel frattempo continuiamo così, perché i treni che sono andati in manutenzione poi o fanno una revisione generale in cui praticamente viene smontato pezzetto per pezzetto, bullone per bullone e poi risistemata, oppure vengono un po' rabberciati in modo tale che possano andare avanti un altro po', ma poi si riguastano. Teniamo presente una cosa, che i treni che sono attualmente in circolazione sono quelli del parco treni, insomma, che c'ha la Roma Lido, sono quelli un po' più moderni, tutti arrivati dalla metro A, non c'è un treno che è stato comprato per la Roma Lido, tutti dalla metro A sono stati ceduti, e sono quei treni che hanno i finestrini che non si possono aprire, sono sigillati, che sono moderni e quindi c'è l'aria condizionata. Noi quest'estate abbiamo purtroppo dovuto subire il fatto che in molti treni, in molti vagoni, l'aria condizionata non funzionava, e quindi immaginate cosa vuol dire viaggiare in un treno 1200 persone in 6 vagoni, tutti appiccicati, quelli che hanno avuto la fortuna di salire perché gli altri sono rimasti in banchina, viaggiare uno appiccicato all'altro senza l'aria condizionata. Infatti sono avuti malori, gente che appunto è stata male, è stata portata via con l'ambulanza, una cosa veramente da girone infernale, dantesco, insomma. E non solo, ma i treni sono tuttora in forte ritardo. Noi, siccome siamo un po', come dire, meticolosi, diciamo così, su questa cosa dei ritardi e delle soppressioni abbiamo deciso di non affidarci al caso, ma di fare un controllo preciso e puntuale, e a partire dal mese di maggio quotidianamente facciamo una rilevazione di tutte le corse e registriamo i ritardi o le soppressioni, dopodiché a fine mese pubblichiamo una tabella riassuntiva con la situazione. Ecco, allora, le soppressioni per fortuna questo mese si sono ridotte. Fino a luglio erano dell'ordine del 10%. I ritardi però sono rimasti costanti, i ritardi stavano sull'ordine del 35% di treni in ritardo. I ritardi possono essere 3 minuti o 20 minuti, no? Dipende. Ecco, questo è lo scenario. Adesso che sono riprese le scuole, gente è ritornata al lavoro, finite le ferie, eccetera, eccetera, il treno che parte da Ostia, quando arriva ad Acilia, che non è nemmeno a metà strada, è già pieno, e dopo Acilia non si sale, non si riesce a salire, o si sale facendo a botte. Quindi è una situazione francamente ancora insopportabile. Appunto, noi abbiamo davanti, fino a che non arriveranno i treni nuovi, quelli veri, quindi il primo fra un anno e mezzo, e poi distanziati gli altri 4, in totale saranno 5, il primo lotto, e noi continuiamo a stare così. Allora, questa situazione, nonostante appunto tutte le chiacchiere di Cotral, dal 1 luglio 20, arriviamo noi, cambia tutto, eccetera eccetera, fra l'altro dal contratto di servizio Cotral si è impegnata con la regione a aumentare nel corso di questo anno del 12% le corse, e invece le corse sono diminuite. Noi su questo, diciamo, siccome prendiamo i dati veri, veri, non quelli che ci inventiamo in banchina, ma quelli di Astral, pubblicati ufficialmente, ci basiamo su quelli. E la cosa dice che i ritardi sono quello che dicevo, 35%. Allora, abbiamo avuto molteplici incontri con Cotral, con Astral, con la regione, eccetera, eccetera. La regione, il nuovo assessore Ghera, ma abbiamo incontrato anche il presidente Rocca ben 2 volte, e un po' hanno detto: beh, la situazione è questa, l'abbiamo ereditata, si fanno tutti, parte anche vero sicuramente, e adesso cerchiamo di fare qualcosa. Che si sono, noi abbiamo reiterato una proposta nostra del comitato, che però stiamo avanzando da più di 2 anni, da più di 2 anni, e che è la seguente: servono 2 treni abbastanza nell'immediato, 2 treni che si possono avere dalla metro A, non dalla metro B, attenzione, dalla metro A, tra quelli che stanno in manutenzione, che invece di tornare sulla metro A potrebbero tornare, venire sulla Roma Lido dopo essere stati adattati. Questa roba, 2 treni in più su 4, vuol dire il 50% di treni in più, sarebbe una boccata di ossigeno. La metro A, che sappiamo bene che è molto carica di viaggiatori, però ha 33 treni, quindi 2 treni in meno su 33 è un disagio, senz'altro, ma un disagio ridotto rispetto al nostro. Noi questa cosa qua l'abbiamo fatta votare, è stata votata all'unanimità dai municipi 9 e 10 già lo scorso anno. Abbiamo raccolto su una petizione nostra, il Comitato Pendolari, 23.000 firme che abbiamo consegnato ai primi di gennaio di questo anno all'assessore comunale Patanè e al sindaco di Roma, ma l'assessore Patanè ha continuato a dire che a lui i 2 treni non glieli ha chiesti nessuno, un falso clamoroso, perché gli hanno chiesti 2 municipi. Allora, che succede? Abbiamo reiterato alla regione questa richiesta. La regione, che ha fatto, a dire il vero, si è attivata, ha scritto una lettera al protocollo del sindaco chiedendo non 2 ma 1 treno, ci hanno fatto lo sconto, e a questo punto l'assessore Patanè non poteva dire che non nessuno gliel'ha chiesto, no? Dice, sì, è vero, abbiamo ricevuto la lettera, in effetti ce n'è 1 a disposizione della metro B, fra l'altro, che è quella disastrata come noi, ma non è un treno che era in funzione, è un treno che sta a Magliana al deposito perché è incidentato, e in parte è stato anche cannibalizzato, nel senso, stati presi dei pezzi,
certo,
per aggiustare,
sì,
altissimi.
Quindi campa cavallo prima che entra in funzione.
Esatto, no, in effetti non solo, ma non è che lo dava gratis, attenzione, ah. Ha detto no, non ci mancherebbe altro. Cioè, questo treno vale 5-6 milioni, no? Allora, un treno nuovo di zecca vale 9 milioni, questo è da rottamare, e Patanè voleva 5-6 milioni, chiaramente la regione ha detto grazie, no. Allora, è finita così. Nel frattempo la storia è quella che vi ho raccontato, quindi i disagi continuano e continueranno a lungo. E, noi pensiamo male, ovviamente, che fra regione e comune, che fra l'altro vanno molto d'accordo, abbiamo riscontrato, nonostante abbiano due gestioni, diciamo, politiche differenti, ma vanno molto d'accordo. Abbiamo riscontrato una sorta di gioco delle parti, no? In cui uno dice: io ti ho scritto una lettera, ti ho chiesto una cosa, e l'altro dice: io ti ho risposto, il treno è quello lì, se lo vuoi prendilo, e la cosa è finita.
Ma guarda, infatti mi stavo chiedendo proprio questo. Allora, a parte hai citato il sindaco Gualtieri, che proprio è immobile come una statua, fa provvedimenti, li fa solo a danno dei cittadini e cittadine romani. Ma possibile che sia solo imperizia, incapacità? Cioè, non è possibile, questa cosa va avanti da decine di anni, questo problema, no? Possibile che tutte le giunte che si sono succedute in un modo o in un altro, non so, almeno metterci una pezza, non dico di più.
No, guarda che questa è un'evidenza di quanto è insulsa la politica sulla questione dei trasporti, in particolare a Roma e nel Lazio, perché noi esistiamo da 12 anni, abbiamo incontrato tutti, da 12 anni fa, quando c'era Polverini in regione e Alemanno al comune, e via via abbiamo incontrato tutti. Però su questa cosa della Roma Lido siamo considerati cittadini di serie B, nel senso che se avanza qualche briciola gliela diamo, e se no s'arrangiano.
Senti, ma rispetto al giubileo, per esempio, c'è qualche idea? Perché lì credo che una fermata sia anche Ostia Antica, o sbaglio? Comunque lì bisogna prenderla per forza, volendo andare con i mezzi.
Il giubileo, per fortuna, è riuscito a far ricomparire dei soldi che il comune aveva, ma che erano stati stornati per fare altro, evidentemente, per due nuove fermate lungo la linea, uno a Giardino di Roma, che è vicino Vitinia, e uno a Torrino Mezzo Cammino. Due fermate, insomma, erano preventivate dal piano regolatore, quindi stiamo parlando del 2008, no? Che però nessuno ha mai fatto. I costruttori avevano versato i loro soldi al comune, poi il comune evidentemente l'ha usati per altro, proprio perché siamo di serie B, quindi c'era altre urgenze, e i soldi erano spariti, quindi tutto fermo. Adesso, per fortuna, con questa cosa del giubileo sono ricomparsi i soldi e i progetti si sono rimessi in moto, ma non sarà una cosa immediata, perché ovviamente c'è tutto un iter, progettazione definitiva, e poi c'era appunto la costruzione delle stazioni, poi c'erano i collaudi, quindi per il giubileo non se ne parla assolutamente. Poi ci sono i lavori su altre stazioni che per esempio erano già iniziati, cito quella di Acilia Sud e quella di che non esiste ancora, e quella di Tor di Valle, che invece esiste, che noi chiamiamo Beirut, perché è una stazione, che definire disastrata è un eufemismo, una stazione, l'unica stazione della Roma Lido che non ha mai avuto accessi per le persone con mobilità ridotta, quindi non ci sono mai stati né ascensori né scale mobili, quindi inaccessibile. Adesso insomma, nel 2013 sono partiti i lavori per il rifacimento della stazione e per la costruzione della stazione nuova di Acilia Sud, cioè Dragona, Dragoncello, eccetera. Se non che è successo che dopo un po' di anni, nel 2017, che ATAC prendeva i soldi dalla regione per pagare la ditta Italiana Costruzioni, ma poi non la pagava, allora la ditta aveva chiuso i cantieri a luglio 2017, e quindi i lavori fermi. E ci sono stati 5 anni di trattative e all'autunno dello scorso anno sono per fortuna ripartiti i lavori, perché c'è stata una transazione fra la regione e la ditta, insomma, che si era aggiudicata l'appalto, quindi sono ripartiti i lavori. Però questi lavori vanno, non vanno così spediti, perché erano già in uno stato avanzato. Per esempio, a Cilia Sud non mancava molto, c'erano già gli ascensori, scala mobile, eccetera, eccetera. e era 70-80% i lavori fatti, sortivale un po' di meno, però, però i lavori viaggiano lentamente, i cantieri non si capisce perché, ma insomma non sempre ci trovi gli operai che lavorano, probabilmente sono stati spostati
da un'altra parte, certo.
Assolutamente. Tanto è vero che questi lavori, Sicilia Sud e Tor di Rale, che dovevano concludersi i lavori il 6 ottobre scorso, così c'era scritto, sai, sui cartelli che devono esporre, no? Quando si fa un cantiere, no? Ci sono i cartelli con tutte le indicazioni. 6 ottobre è passato e assolutamente non è finito nulla, i lavori finiranno, ci hanno detto, a maggio del prossimo anno. Dopodiché speriamo, noi aggiungiamo speriamo. Dopodiché non è che finiti i lavori le stazioni sono in funzione, no, perché servono tutti i collaudi, certo, certificati, eccetera, eccetera. Quindi
insomma, guarda,
fra un anno, insomma.
Io penso che molta gente me lo auguro, insomma, nel senso che riuscirà a andare in pensione, non perché qui vedo che appunto la situazione è la più drammatica, diciamo, del trasporto romano, però pure, ecco, tu mi parlavi del termine lavori, c'è stato l'episodio della tram 8 che in 15 mesi non sono riusciti a fare tutti i binari, no? E quindi sono dei punti, poi ogni tanto, vabbè, lasciamo perdere. Però ecco, è importante ricordare che siccome il nostro slogan è quando c'è tutto c'è la salute, anche ovviamente il trasporto, che significa, se è un buon trasporto pubblico significa meno uso dell'auto privata e quindi meno polveri, esatto, e tutto il resto, meno stress, gente che si sente male dentro le metro, che fra l'altro si rompono, cioè si fermano perché c'è qualcuno poveretto che si è sentito male e bisogna soccorrerlo, quindi una situazione che con la salute ha tantissimo a che fare. E quindi sicuramente io ricordo anni fa venni insieme a voi, e mi pare c'erano anche i pendolari della Roma Viterbo sotto la regione, ma insomma, ecco, forse bisognerebbe sì le raccolte di firme, seguire la questione, gli iter burocratici è fondamentale, però facciamoci un po' sentire, magari cerchiamo di fare un qualcosa di insieme che unisca fruitori del servizio pubblico a Roma e la monnezza, diciamo, la romana, cioè tutte quelle cose su cui anche questa giunta comunale proprio non fa nulla, e questo è sotto gli occhi di tutti. Credo che anche a Ostia la situazione della sporcizia per le strade sia la stessa e non credo sia migliore, e quindi, cioè, forse dovremmo trovare un momento per incontrarci e farci sentire.
Volevo aggiungere una cosa importante che si sposa con quello che hai detto tu adesso. Noi andiamo agli incontri, ma non è il nostro fine fare gli incontri con le controparti, è un mezzo per avere informazione, per confrontarsi.
Certo, poi ci mancherebbe.
Sappiamo che non basta.
No,
tanto
certo.
È vero che venerdì prossimo, dopodomani,
ecco,
facciamo un'assemblea ad Acilia, bene, aperta, in cui discuteremo delle mobilitazioni che mettiamo in campo, perché così non si può andare avanti, non possiamo aspettare a braccia conserte, avendo fiducia in questi personaggi che hanno dimostrato di non meritare questa fiducia, assolutamente.
Senti, ci vuoi
più o meno gli stessi,
certo, sì, non è che cambia tanto, ci vuoi dire, dacci l'appuntamento, sì, così magari chi ascolta.
Allora, l'appuntamento è ad Acilia,
sì,
piazza Capelvenere, che è vicino alla stazione proprio di Acilia della, sì, Roma Lido, dove c'è il semaforo, sì, si attraversa il semaforo, c'è una piazza dove ci sono gli uffici comunali, piazza Capelvenere, e alle 17:30.
Di quando, 17:30, scusami? Alle
venerdì,
questo,
dopodomani.
Ok, va dopodomani, bene, perfetto. Sì. Ecco,
quindi
vedi, così
lì, intanto comunicheremo, daremo le informazioni che abbiamo ricevuto, le condividiamo con tutti, eccetera,
certo,
ma poi bisogna scaldare i muscoli, perché non basta fare gli incontri.
Esattamente, benissimo, siamo perfettamente d'accordo. Io ti ringrazio molto. E comunque tu sai dove trovarci, dove trovarmi, per cui qualsiasi tipo di iniziativa, magari da qui alla prossima volta che vorremmo sentirci, ce la puoi segnalare e ovviamente la rilanceremo.
Grazie a tutti voi e a molto presto.
Grazie a voi, ciao,
grazie
a te soprattutto. E quindi questa lunga corrispondenza, questo lungo contributo telefonico con una situazione che, come ho detto, riguarda tranquillamente anche i temi della salute, perché l'ho spiegato prima, noi amiamo dire, scrivere e portare nei cortei quando c'è tutto c'è la salute, cioè significa che siamo ovviamente attenti a tutto quello che ci circonda, non soltanto l'aspetto finale della salute, diciamo la cura, ma anche e soprattutto la prevenzione, cosa che in questo paese stupidamente, ma anche da un punto di vista molto speculativo, non viene assolutamente considerata o poco considerata, perché ovviamente prevenire significa, oltre che stare meglio, anche risparmiare. Però evidentemente, siccome la salute è diventata una merce, è più conveniente che si arrivi ad essere malati in modo da poter ingrassare le case farmaceutiche e la sanità privata. A questo proposito c'è stato nella finanziaria, adesso non ce l'ho sotto mano, ma comunque un intervento che alza, mi ricordo come si chiama, la possibilità da parte, dunque gli ospedali fanno delle spese ovviamente farmaceutiche, alle industrie farmaceutiche, se superavano questa spesa la differenza, diciamo più o meno, diciamo così, veniva messa dallo Stato ma alle stesse industrie farmaceutiche, in modo che si autocalmierassero in un certo senso coi prezzi, per evitare di dover poi arrivare a spendere dei soldi. Beh, la finanziaria di recente emanazione ha alzato il limite in modo che questo avvantaggio ovviamente delle case farmaceutiche, questo limite, questo tetto oltre il quale appunto lo Stato e le case farmaceutiche dovevano reintegrare i fondi. Ci fermiamo un attimo, però io volevo, prima di passare alla prossimo contributo, che sarà riguardo sempre alla finanziaria e allo storno di 350 milioni dall'uso per le disabilità sul superbonus, e vi volevo ricordare che notizie di stamattina: i morti a Gaza erano 6.000, i feriti 18.000, quasi metà sono bambini e bambine. Ma ci sono anche, almeno alla notizia di ieri, non so se sono aumentati, 1.500 dispersi. E ci sono state, continuano oltre ai bombardamenti in Libano, le incursioni in Cisgiordania. C'è una notizia terribile, che è quella di dei palestinesi presi imprigionati, e soprattutto i soldati israeliani hanno urinato sopra di loro, mentre ci sono, diciamo, tantissime prese di posizione da parte di persone di origine ebraica. C'è Jewish for Peace, che non da oggi ovviamente rivendica il diritto dei palestinesi a non essere occupati da Israele, ma insomma ci sono state anche prese di posizione di personalità più o meno autorevoli. Certo, Noam Chomsky lo conoscete tutti, non c'è bisogno che ve lo presenti, però e più dopo aver magari ascoltato questo nuovo contributo, parleremo di un interessante articolo che è uscito su un sito statunitense, Counterpunch, non so come si dice, è uscito proprio oggi, che mette in relazione la notte dei cristalli in Germania, quella parliamo del 38, quando, sapete, si chiama così perché vennero distrutte, incendiate tantissime sinagoghe, negozi, case di persone, di ebrei, e lo mette in relazione con quello che sta succedendo a Gaza. Detta così può far un po' di perplessità, però vi assicuro che è molto argomentata, non c'entra niente con paragoni che vengono fatti da una parte e dall'altra, ma spiega anche la genesi, diciamo, delle motivazioni che hanno portato anche a quello che sta succedendo oggi a Gaza. E allora adesso chiamo il prossimo nostro interlocutore, e intanto ci sentiamo un pezzettino, poi magari lo risentiamo, di luglio, agosto, settembre nero degli Area.
I'll say. sei.
Via, maestro, via.
Giocare col mondo facendo a pezzi, bambini chiuso e ha ridotto già vecchi.
A fare quella l'omertà, forse non ti sapremo quello che vuol dire affogare lo sangue con l'umanità. Gente scolorata, quasi tutto qua, la mia radio legge sopra il quotidiano, legge nella storia tutto il mio dolore, canta la mia gente che non vuol morire. Let's go.
Eccoci tornati qui dalle frequenze di Radio Onda Rossa, 06 49 17 50 il telefono, e abbiamo con noi Daniele Renda, referente del Disability Pride, che fa parte fra l'altro dell'Assemblea regionale, della Rete Regionale Salute, e ne abbiamo già parlato con altri componenti del Disability Pride. Con te, buonasera intanto, grazie di essere con noi.
Grazie a te Antonella e buonasera.
Con te volevamo parlare di questa notizia, perché escono alla spicciolata cose che riguardano questa finanziaria, questo documento economico varato dal governo. Una ci ha colpito in particolare ed è quella dello storno, chiamiamolo così, di 350 milioni che erano stati destinati proprio alla disabilità per andare a tamponare il super bonus. Allora io a te chiedo intanto a che cosa sarebbero serviti questi soldi e poi andiamo un po' più approfonditamente sulle necessità, diciamo, che in realtà ci sarebbero.
Allora, ok, in realtà guarda, è una notizia che non porta nulla di nuovo, perché era già stato fatto l'anno precedente per la precedente finanziaria, quindi quest'anno è stato ripetuto tranquillamente quello che è stato fatto l'anno scorso. Questi soldi dovrebbero essere quelli che dovrebbero essere utilizzati per attuare i famosi decreti attuativi alla legge che riforma la disabilità, la legge quadro sulla disabilità che rientra nel PNRR, la legge del 2021, del dicembre 2021, la 227, che prevedeva dei decreti esecutivi attuativi che stanno arrivando molto lentamente. Erano questi soldi presenti dovevano essere già presenti nella finanziaria 2022, il governo Draghi li ha levati e il governo Meloni non ha fatto nient'altro che ripetere quello che ha fatto il governo Draghi, e probabilmente perché si va a rilento e questi decreti attuativi non arrivano, i soldi quindi non hanno motivo di stare lì, e chi se la prende, diciamo, in quel posto sono sempre i diritti delle persone disabili, le madri, i padri che assistono, tutte le persone che assistono le persone disabili, e non c'è verso di cambiare queste normative che sono in attesa di riforme da tantissimi anni.
Però se questi decreti attuativi non arrivano, cioè non credo sia solo così un caso o imperizia.
Ma guarda, sinceramente ne sono arrivati due e diventeranno esecutivi nel 2025, per questo quei soldi sono stati stornati, perché nel 2024 questi decreti attuativi non saranno ancora esecutivi e quindi non li hanno spostati, con la promessa poi di rimetterceli in quei capitoli. E vediamo, devono arrivare i decreti, la legge prevede il termine, la legge 14 di quest'anno prevede il termine per emanare tutti i decreti attuativi sulla riforma della disabilità per il 15 marzo 2024. Vediamo quello che si fa, i testi arrivano, come sono sempre arrivati, perché poi in tutti questi ultimi decenni non si è fatto altro che emanare leggi sulla disabilità, anche molto belle sulla carta, e poi però bisogna dargli esecutività, e senza soldi le cose si fanno abbastanza difficilmente.
Sì, l'Italia è il paese a volte delle belle leggi che poi non si riesce ad attuare. Però spiegaci un po' questi soldi a che dovrebbero servire e quali sono, insomma, tutte le esigenze che ancora sono per aria delle persone.
Allora, guarda, quello che di sicuro c'è sono i testi dei due decreti attuativi che sono stati già emanati, uno per l'accessibilità dei servizi e l'inserimento al lavoro delle persone disabili. Ci sono vari strumenti più o meno discutibili o che ripetono, diciamo, leggi già presenti, perché ad esempio agevolazioni per chi assume persone con disabilità erano già presenti nella legge 68 del 99 sul collocamento mirato, poi non si è dato seguito, non si è completato l'espletamento della legge. Però va bene, ci sono altre agevolazioni, ci sono il cosiddetto aiuti finanziari a persone con disabilità, l'assegno di inclusione, il cosiddetto assegno di inclusione che va un po' a sostituire l'RDC e tante altre modifiche sulle agevolazioni. Adesso penso alle associazioni del terzo settore che includono come figure lavorative persone con disabilità ed altro, tutto mi sembra tutto molto molto interessante, anche una figura, si dà un po', si rafforza la professione del disabile manager all'interno delle imprese e degli enti locali, che dovrebbero provvedere proprio all'inclusione delle persone con disabilità all'interno degli enti lavorativi. E poi c'è il secondo, che è quello sulla figura del garante nazionale della disabilità, e che ci sarebbe anche un po' da discutere, non si capisce a cosa serve un garante sulla disabilità quando già c'è un ministero completo che non riesce a fare quello che dovrebbe fare, anche perché è un ministero senza portafoglio. E le leggi senza, diciamo, buone teste per camminare devono avere anche i piedi, e una buona legge senza le risorse economiche non va da nessuna parte, e quindi quello che serve sono i soldi, e per tutto fondamentalmente, per fare politiche attive sulla disabilità servono dei soldi, e bisogna capire questo, e continuare a fare questo gioco delle tre carte, spostare fondi di qua ritardando l'esecutività dei decreti, non è il modo migliore per iniziare. Però stiamo a vedere, magari ci stupiranno e faranno dei decreti.
Ci stupiranno tanto, credo. Senti, invece c'è un'altra, tu hai parlato appunto di facilitazione economica per chi assume, poi c'è sempre la volontà, comunque non è obbligatorio.
Sì, la cosa brutta è che poi questi, alla fine c'è l'obbligo dell'assunzione, si chiama collocamento obbligatorio, no? Però poi alla fine chi non rispetta l'obbligo a volte preferisce, visto che non ci sono controlli e sanzioni adeguate, molte volte preferisce andare incontro alle sanzioni piuttosto che rispettare gli obblighi, anche per cultura, perché poi alcune volte è inspiegabile questo atteggiamento.
Certo, senti, invece a me viene in mente, perché nella esperienza personale con persone che conosco, che uno degli aspetti veramente pesanti è quello dei caregiver, cioè di chi si prende cura di persone che sono, insomma, impossibilitate, non dico a lavorare, ma insomma conosci il problema molto meglio di me, chi magari decide di tenerle a casa, non che poi portarle nei cosiddetti istituti RSA sia una soluzione meravigliosa, tutt'altro, per cui magari avendoli visti decide insomma prendersi questo carico, che non è soltanto di presenza, perché a volte sono persone, parenti che magari contano solo su se stessi, ma anche tutta una serie di cose che sulla carta ci sarebbero, di aiuti, di sovvenzioni che ci sarebbero, che però magari per esperienza, ti ripeto, personale, è una lotta continua anche per far venire qualcuno a visitare la persona. Da questo punto di vista, qual è la vostra panoramica che siate addentro il problema?
No, certo, anche qui il mondo dell'assistenza, ricevere assistenza delle persone disabili è fondamentale anche per chi fornisce assistenza, perché poi diventa un rapporto anche sentimentale che va a intaccare anche la vita delle persone che forniscono assistenza, parenti o meno che siano.
E vanno in burnout anche loro, non solo i professionisti, no?
No,
possiamo dire così.
Assolutamente. Il problema è che i tanti servizi previsti in base a seguito, anzi, dei tagli e delle riduzioni degli stanziamenti su tutto i capitoli della sanità e quindi anche dell'assistenza vengono sempre meno. Ricevere assistenza dalla sanità pubblica diventa veramente difficile, e molte volte ci stupiamo e ci entusiasmiamo anche quando sentiamo di qualcuno che riesce a raggiungere livelli di assistenza maggiori, e senza poi rendersi conto che magari, essendo la coperta corta, se tiri da una parte scopri dall'altra, quindi magari avere più assistenza per un singolo significa averne meno per gli altri, e è un problema molto grosso quello dell'assistenza, che andrebbe seguito, e spero che uno dei decreti attuativi sia su questo. Ci deve essere copertura economica, copertura psicologica, anche assistenza per chi fornisce appunto assistenza, perché molte volte si trovano soli ad avere rapporti magari con altri caregiver, e quindi passano quasi la totalità della vita parlando del proprio dolore o del dolore degli altri, e quindi alla fine si arriva che è una sommatoria di dolori e questo poi viene riscontrato anche da chi riceve assistenza e diventa problematico. Io spero che uno dei decreti attuativi prenda in considerazione questo e l'assistenza dei caregiver sia normata come deve essere normata.
Certo, voi rispetto a questo per esempio che proponete? Ci sono famosi 3 giorni al mese di 104 per chi lavora, no?
Sì,
sono sufficienti?
Certo. No, assolutamente no, lì deve essere chi, ci sono delle e dei livelli assistenziali soprattutto per alcuni tipi di disabilità come dicevi te che vanno ben oltre i 3 giorni, ci vuole un welfare sia di prossimità, quindi un sistema sanitario che sia in grado di fornire assistenza sul territorio direttamente alle persone, ma poi ci deve essere anche un sistema, un welfare di comunità, chiamiamolo così, in cui ci siano tanti altri servizi garantiti,
certo,
che vanno da quello lavorativo, da quello assistenziale a quello anche del tempo ricreativo, perché poi come tutte le persone, anche una persona disabile ha bisogno di passare un proprio tempo di libertà, un proprio tempo da dedicare a se stesso, e in questo non possono essere le singole persone, il singolo caregiver a caricarsi tutto sulle proprie spalle.
Ecco, sì, va bene, io ti ringrazio di questa spiegazione. E sì, sei stato chiaro. E comunque insomma, rimane un problema che è abbastanza drammatico ancora, al di là delle leggi,
sì,
che come dicevamo ci sono forse.
Bisogna capire che la disabilità è un problema, o meglio rimane un problema se non ci si risolve.
Esattamente,
sì,
è vero.
Altrimenti non sarebbe assolutamente.
È proprio così. Grazie allora Daniele,
sì,
a presto.
E saluto tutti.
Grazie, ciao.
Ciao.
E allora questo evidentemente è stata utile, perché abbiamo capito che vabbè, poi ci sarebbe anche da dire qualche cosa, comunque, che questo storno è un po' una prassi, però guarda un po', non è stato messo, questi soldi non sono stati messi magari su un altro aspetto della salute o della sanità meglio, ma sono andati a finire sul super bonus, su cui insomma bei casini sono stati fatti, ma questo esula un po' dai nostri discorsi di oggi. E allora ci fermiamo un attimo prima del prossimo contributo telefonico, e parleremo dei movimenti di guerra proprio sotto casa nostra, perché poi alla fine l'altra parte del Mediterraneo, anche più a est, non è poi che così lontana dall'Italia. E allora adesso però proprio un piccolissimo momento musicale, un po' così, un po' di rock, va? E poi parliamo per questo quarto d'ora ancora di Palestina. Torniamo ai microfoni Onda Rossa 87.9 in FM, 06 49 17 50 il telefono. E quindi parliamo in questi 10 minuti che ci rimangono dalla prossima telefonata, parliamo ancora di Palestina, ci mancherebbe altro, direte voi. Per quello penso che in ogni trasmissione, qualsiasi sia l'argomento, anche perché fra l'altro, come sapete, la situazione è una settimana, 10 giorni che dicono che è al collasso, direi che è già collassata, perché ieri leggevo che ovviamente non gli ospedali, le sale operatorie funzionano senza anestesia, il disinfettante è l'aceto. E poi le foto che arrivano sono veramente terribili rispetto a quello che ci fanno vedere i telegiornali Rai e di altre emittenti, e, no, compresi i talk, che io personalmente dopo 5 minuti ci provo, ma non ce la faccio proprio a vederli. E oltre alle notizie che non arrivano, delle grandissime oceaniche manifestazioni che ci sono praticamente dall'inizio dei bombardamenti a Gaza, e in tantissime città, non solo europee. A Londra ce n'è stata una incredibile, si parla di 300.000, non lo so, però le fotografie testimoniavano una presenza enorme, come ce ne sono state anche fuori dall'Italia, non solo in Oriente, ma insomma a Caracas, per dirne una, e negli Stati Uniti, dove fra l'altro alcuni attori, fra i quali Susan Sarandon e adesso mi pare Joaquin Phoenix, ma non sono sicurissima, credo di sì, e insomma altri hanno quantomeno espresso, insomma detto che bisogna fermare i bombardamenti, che questo è qualcosa di terribile. John Statham, che non so se lo conoscete, è questo attore soprattutto di film d'azione, ha montato una bandiera palestinese sopra il suo SUV, a meno che non sia, perché poi dicono tutti ma sono tutte patacche, non lo so. Nel frattempo all'ONU, che insomma non solo serve a poco, ma io non è che parlo del Consiglio di Sicurezza, parlo del fatto che quando viene posto il veto, poi per esempio gli Stati Uniti fanno quello che gli pare. Io ricordo che in Jugoslavia intervenne la NATO, quindi non hanno problemi, hanno già mandato navi, missili e quant'altro a Israele, che da sola non ce la farebbe mai a, diciamo, portare avanti questo scempio. Per quanto ricordatevi che ha la bomba atomica. E ieri all'ONU, l'altro ieri, c'è stato insomma un episodio abbastanza grave, no? Perché quella dovrebbe essere l'Organizzazione delle Nazioni Unite, c'ha 200 non so quanti paesi che ne fanno parte, e ieri fra l'altro, per 5 minuti che ho visto una puntata di 8:30, c'era Lucio Caracciolo che commentava quello che adesso vi sto per dire, che forse già sapete, che non è che agli stati presenti, la maggior parte degli stati presenti all'ONU non hanno in simpatia Israele. Beh, vorrei vedere. Allora, Guterres, che è il segretario attuale generale dell'ONU, ha dichiarato testualmente: è importante riconoscere che l'attacco di Hamas non è venuto dal nulla. Il popolo palestinese è sottoposto ad un'occupazione soffocante da 56 anni. Io direi ce ne possiamo mettere per certi versi anche una ventina di più. Hanno visto le loro terre riempirsi gradualmente di insediamenti, sono stati sottoposti a violenza, le loro economie sono state soffocate, le persone sono state sfollate, le loro case demolite, le loro speranze per una soluzione politica alla loro situazione stanno svanendo. L'ambasciatore israeliano è intervenuto contro il discorso di Guterres, addirittura chiedendo che venisse rimosso. E quello che interessa a me è che il titolo di Repubblica oggi è: scontro alle Nazioni Unite, Guterres giustifica Hamas, ira di Israele, si dimetta. Se questo è un modo di fare informazione, perché questo è un problema estremamente grave, estremamente serio, di tutto quello che passa, ma questo è già successo per la guerra russo-ucraina, di tutto quello che passa. Si dice che la prima vittima, sì, abbiamo sentito mille volte, delle guerre è la verità, ma sicuramente l'arma, se non la più efficace, sicuramente una delle più efficaci, è la disinformazione. Io non capisco come noi non siamo giornalisti, anche se alla fine poi facciamo più o meno la stessa cosa con un centesimo dei mezzi che queste persone hanno, ovviamente. Per esempio, quando li sento nei loro programmi radiofonici che alla fine elencano i collaboratori e le collaboratrici, cioè veramente so un sacco di persone, noi facciamo tutto, facciamo regia, redazione, parlato, eccetera. Ma non capisco, veramente, cioè, mi è incomprensibile come poi si si mettano lì a dire che loro sono i paladini dell'informazione, che l'informazione è qua e l'informazione è là, quando fra l'altro non dicono una parola su Assange, tra con qualche rarissima eccezione, e scendono a volte anche nel comico, perché per esempio c'è stato un corrispondente di, o una corrispondente di non so quale rete, che elmetto, giubbotto antiproiettile eccetera a Tel Aviv con tutta la gente, e questa non è la prima volta, è successo anche mi pare in Ucraina, passeggiava dietro tranquillamente, quindi senza giubbotto, senza elmetto, quindi fanno anche queste buffonate. E quindi io adesso ho qualche minuto prima della prossima telefonata, quindi vi volevo cominciare ad accennare a questa cosa che, di cui vi ho parlato all'inizio, che è un articolo uscito su Counterpunch a firma di Bruce Neuburger, che è uno scrittore, il suo libro più famoso è Cartoline a Hitler, ed è soprattutto ebreo, come dicevo all'inizio, poi sono tanti e tante ebrei che appunto manifestano, parlano, scrivono contro l'occupazione, non solo contro i bombardamenti. Lui fa questo parallelo: il 7 novembre del 38 uno studente ebreo di 17 anni entrò nel consolato tedesco a Parigi, chiese di parlare col console, che non c'era, arrivò un funzionario di livello inferiore, lui estrasse la pistola e gli sparò, e qualche giorno dopo Von Rath, si chiamava questo Ernst Von Rath, morì per le ferite. In Germania, mentre la leadership nazista stava celebrando l'anniversario del Putsch del 1923, cioè l'ascesa al potere del partito nazista, Goebbels fece un discorso improvvisato condannando l'omicidio come un'aggressione ingiustificata e attribuendone tutta la colpa all'intera comunità ebraica. Lui fa questo paragone nel senso che dice la stessa cosa che è successa dopo quelli che lui chiama crudeli serie di uccisioni di militari e civili israeliani, quindi non è che fa sconti o cose del genere. Il governo, ovviamente dopo questo già era in ci fu la notte dei cristalli, che è quello che lui diciamo chiama, infatti si chiama la notte dei cristalli in Israele questo articolo, forse ve l'ho detto, perché qui comincia proprio la notte dei cristalli, la distruzione dei negozi, uccisioni, incendi, saccheggi eccetera, e poi qui comincia proprio, non che all'inizio non ci fosse, ma inizia proprio la persecuzione che poi porta allo sterminio di 6 milioni di ebrei, oltre ovviamente anche a 500.000 di Rom e Sinti, per non parlare poi della sorte che toccava ai prigionieri di guerra russi. Ma da qui comincia poi, diciamo, chi poteva fuggire fuggiva, e chi però non poteva, perché magari non aveva soldi, purtroppo si trovava molti di questi bloccati al confine polacco, dove cercavano dove erano stati deportati. E tra questi c'erano i genitori di questo ragazzo, di questo Herschel Greenspan, che aveva appunto ucciso questo funzionario del consolato tedesco a Parigi. C'erano i suoi genitori e sua sorella e gli chiesero aiuto, non avevano soldi, però lui non poteva aiutarli, e per questo poi andò l'unica cosa che gli venne in mente di fare fu questo, di uccidere questo, lui pensava di uccidere il console, ma insomma poi uccise quest'altro funzionario. Quindi i fascisti, i nazisti dissero che appunto che questa era responsabilità dell'intero popolo ebreo, ma ovviamente era proprio una scusa, sono i soliti, cioè non so se chiamarli escamotage perché mi sembra poco, ma insomma è come la favola dell'agnello e il lupo, no? Che l'agnello sta bevendo, il lupo gli dice mi sporchi l'acqua, ma io sono sotto, e allora è stato tuo padre, se mi ricordo bene la favola. Quindi lui continua: è un fatto inevitabile che il popolo palestinese sia stato demonizzato e punito ogni volta che ha agito per opporsi agli abusi commessi contro di lui dagli israeliani negli ultimi 75 anni. Oggi il popolo palestinese è demonizzato dal governo Netanyahu nello stesso modo che Goebbels, Hitler e altri pezzi grossi nazisti disumanizzarono gli ebrei. Hanno usato un linguaggio esplicitamente esplosivo dal punto di vista razziale, un linguaggio di tipo nazista nel descrivere i palestinesi. Questo lo
dice un ebreo che ha avuto persone, parenti morte nei campi di concentramento, quindi se dice questo forse lo sa. Parla anche del fatto che poi quelli che si parlò anche all'epoca, qui cita il luglio del 38 quando si tenne una conferenza a francese nella località francese di Evian-les-Bains per discutere di come affrontare la crisi degli ebrei tedeschi, e soltanto un paese erano presenti, insomma anche gli Stati Uniti fra l'altro non arrivarono con una personalità ufficiale, ma un amico personale del presidente Roosevelt. Nonostante insomma le proteste per quello che stava accadendo agli ebrei tedeschi in quel momento, solo un paese accettò di accogliere un numero considerevole di rifugiati ebrei e fu la Repubblica Dominicana. E Hitler risultò dopo la conferenza di Evian dichiarando che nessuno vuole gli ebrei. E quindi questo è un po', adesso diciamo si ricorda sempre la Shoah, per cui in nome della Shoah non si può criticare lo Stato di Israele, e qui si parla dello Stato di Israele e non di altro. E quindi prosegue, poi ci fermiamo, magari lo riprendiamo dopo. In Israele gli attacchi aggressivi e violenti contro i palestinesi, la costruzione di insediamenti israeliani, attacchi omicidi incoraggiati dai coloni israeliani, assistiti in alcuni luoghi da membri di sette fasciste cristiane provenienti dagli Stati Uniti contro i palestinesi, persino la violazione della religione musulmana, spazio sacro della moschea di Al-Aqsa, hanno suscitato poco più che tiepide parole da parte dei governi statunitensi ed europei. Chiaramente il governo Netanyahu ne ha concluso che Israele ha mano libera nel fare ciò che desidera nei confronti dei palestinesi. E quale altro scopo se non la provocazione potrebbe spiegare ripetuti insulti pubblici del governo israeliano a uno dei santuari più sacri dell'Islam? Fra l'altro ricordo, ho dimenticato di dirlo prima, che l'ambasciatore israeliano all'ONU, nell'attaccare Guterres per quelle dichiarazioni che aveva fatto, Guterres era recato fra l'altro in Israele al confine con Gaza, e chiedendo appunto che passassero gli aiuti che praticamente non sono passati, ha strappato proprio platealmente le risoluzioni dell'ONU, che io non so adesso quante ne sono state fatte, di condanna appunto dell'occupazione israeliana e di tutto quello che poi ne comporta. Allora è arrivata l'ora del prossimo contributo, che ha molto a che fare con quello che di cui stavamo parlando, per cui il tempo di telefonare, proprio un po' di musica, il tempo di telefonare. Pronto, buonasera, grazie di essere con noi. Sto parlando con Antonio Mazzeo, che abbiamo sentito varie volte da questi microfoni, è attivista del comitato No Muos in Sicilia. Ciao, mi senti bene?
Sì, perfetto, buonasera a voi, grazie.
Allora, io fino adesso ho parlato della situazione palestinese, cioè prendendo spunto da alcuni fatti, alcuni scritti, e dicevo che quello di cui parleremo con te ha molto a che fare con la situazione, perché con te, che sei un attentissimo osservatore di quello che succede a livello militare, diciamo, dalle tue parti e non solo, ci puoi dire appunto quali sono, perché insomma le notizie sono tante, ma io mi affido a te, quali sono questi movimenti di truppe, di navi, di aerei, di droni, di tutto? ti lascio la parola.
Allora, sicuramente quello che veramente ci ha sconvolto è scoprire che da venerdì scorso la base di Sigonella, la grande base NATO, statunitense, italiana, dislocata alle porte di Catania, viene utilizzata come area dove di sosta per i grandi aerei da trasporto delle forze armate statunitensi, che sono stati adibiti al trasporto di armi, munizioni e mezzi destinati alle forze armate israeliane. È stato attivato questo ponte aereo che dagli Stati Uniti raggiunge prima la base di Ramstein in Germania, che è la principale base militare che gli statunitensi hanno in territorio tedesco. Da Ramstein sosta a Sigonella un paio d'ore, il tempo di caricare ovviamente non sappiamo cosa, perché avviene all'interno dell'area riservata alle forze armate USA, e da lì poi decollo verso la base di Nevatim nel Negev israeliano, il deserto del Negev alle porte di Beersheba. Si tratta della principale base delle forze aeree israeliane, già utilizzata in passato più volte per il decollo dei bombardieri israeliani che poi effettuano gli strike, colpiscono obiettivi civili e militari a Gaza, ma anche in Siria o in Libano.
Perfetto, e cos'altro ci puoi dire? Intanto questa è l'ultima notizia, ovviamente, no? Che come hai sottolineato è molto grave, perché ancora una volta veniamo coinvolti, ma siamo una dependance dell'esercito statunitense, del resto non c'è da meravigliarsi. E insomma, quali sono le altre cose che tu hai rilevato, che ci puoi raccontare?
Sì, la cosa è che in questo momento veramente il nostro paese è il baricentro di tutte le operazioni aeree e navali delle forze armate NATO. Sono in contemporanea, si stanno svolgendo due mega esercitazioni. La prima riguarda le principali basi aeree italiane, penso in particolare Aviano e Ghedi, che sono proprio le basi dove sono state dislocate armi nucleari statunitensi che possono essere messe a disposizione delle forze armate NATO, compresa dell'aeronautica militare italiana, in caso di crisi. Ebbene, è operativa già da una settimana una maxi esercitazione di simulazione di attacco nucleare. Sono stati dislocati nel nostro paese una sessantina di cacciabombardieri di 13 paesi della NATO, e si esercitano da Ghedi, da Brescia, ma anche dalle basi pugliesi di Amendola in provincia di Foggia o di Gioia del Colle in provincia di Bari. È attiva anche la base di Trapani Birgi, altro grande aeroporto militare in Sicilia, ovviamente con un grande utilizzo dei mega poligoni di tiro che sono stati realizzati in Sardegna. Sappiamo che un territorio sardo, un terzo del territorio sardo è adibito a esercitazioni militari, e tutto il basso Tirreno è un via vai di cacciabombardieri che, ripeto, stanno simulando una guerra nucleare, perché la guerra nucleare continua a essere uno degli obiettivi strategici operativi delle forze armate NATO, in un momento tra l'altro drammatico di escalation, perché è in atto questo conflitto che rischia di estendersi a macchia d'olio in Medio Oriente, ma non dimentichiamo come la NATO sia in questo momento pienamente operativa rispetto al conflitto alle porte di casa in Europa. Contemporaneamente, da un giorno è diventata operativa una grande esercitazione navale, anche qui parliamo di una cinquantina di unità navali delle marine militari della NATO, il cui comando è dislocato sulla portaerei Cavour italiana, ma ci sono ovviamente fregate statunitensi, del Regno Unito, un po' di buona parte dei paesi europei. Si tratta della più grande esercitazione navale che la NATO abbia mai svolto e che poi avrà un filo finale con la seconda fase di mare aperto, che è un'esercitazione che la Marina Militare Italiana fa normalmente in primavera e in autunno, e pertanto questa esercitazione NATO si concluderà con un'operazione navale della Marina, e purtroppo anche stavolta abbiamo scoperto che parteciperanno in qualità di consulenti, di advisor di questa esercitazione a bordo della portaerei Cavour, studenti accompagnati da tutor di alcune università italiane. È già successo in passato, ancora una volta le università diventano il laboratorio sperimentale delle nuove strategie militari della NATO, in questo caso anche della Marina Militare Italiana, con un coinvolgimento che vede veramente partecipare in prima persona studenti e docenti di alcune università italiane.
Ah, e che cosa fanno in pratica questi studenti e questi docenti? Non mi è chiaro.
Non sono osservatori, hanno il compito di fare da advisor, cioè veri e propri consulenti, la pianificazione di interventi strategici, di operazioni da sbarco, di come intervenire nelle relazioni con le popolazioni civili, diventano fondamentali le consulenze che vengono effettuate da studenti, principalmente di facoltà di sociologia, di facoltà umanistiche, di scienze politiche. In questa logica, che la nuova strategia, io parlavo poco fa del nucleare come grande modello su cui si stanno costruendo le operazioni belliche della NATO, un altro sistema su cui si stanno costruendo è questa cooptazione del civile a disposizione ovviamente delle forze armate.
Sì, poi fra l'altro questa, diciamo, consulenza a livello delle popolazioni, cioè su quelle che stanno sterminando, non la vedo, scusami se c'è un po' di ironia, insomma, evidentemente è come una campagna pubblicitaria, possiamo dire così?
Sì, no, allora ovviamente la consulenza rispetto alle operazioni civili non è per le vittime dei bombardamenti,
certo.
Viene cooptato principalmente per avere il consenso nei paesi da cui partono le operazioni da guerra. Per fare le guerre ci vogliono le armi, ma ci vuole anche una propaganda fondamentale, un'operazione psicologica che convincano ogni cittadino dei paesi in cui partono le operazioni da guerra che si tratta di una guerra legittima, che si tratta di una guerra giusta e che pertanto va sostenuta, e va sostenuta anche con sacrifici, rinunciando a quei diritti sociali, a quei diritti fondamentali, all'istruzione, alla sanità eccetera, perché prioritario è il sistema Italia, prioritario sono gli interessi strategici delle transnazionali e per loro bisogna sacrificarsi. Ed ecco che le università hanno un po' la funzione di costruire questo modello di consenso alle operazioni di guerra.
Ma ti risulta, cioè, perché questa cosa mi sembra estremamente importante, cioè c'è la possibilità di rifiutarsi in un certo modo, è successo, non parlo, cioè, parlo sì dei docenti ma anche degli studenti. Oppure
no,
fatto...
allora su questo va chiarito, le università fanno un mese prima un bando per poter, su base volontaria, ma questo secondo me non cambia,
non cambia,
è la cooptazione veramente di un modello universitario che di fatto si prostituisce alle logiche di guerra e fornisce tutte anche quelle conoscenze di tipo sociale, sociologico, politologico che, ripeto, consentono questo dilagare dei processi di riarmo, dilagare dei processi di militarizzazione e ovviamente il consenso a queste esercitazioni che hanno un impatto in questo momento inimmaginabile. Buona parte dello spazio aereo del Tirreno è off limits, esistono soltanto dei corridoi per il traffico aereo civile, ma non dimentichiamo quello che è l'impatto in termini di consumo di risorse energetiche.
Certo.
Noi dimentichiamo spesso quando ci sono queste esercitazioni qual è l'impatto pronta militare dal punto di vista delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera. Siamo lì a preoccuparci magari per la nostra auto, ma dimentichiamo l'impatto devastante. Ripeto, si tratta di 70 cacciabombardieri, di cui due bombardieri strategici, le vere e proprie fortezze volanti, giunte in Italia direttamente dagli Stati Uniti proprio per questa simulazione di guerra nucleare.
Sì, senti, un'altra cosa ti volevo chiedere, se puoi restare ancora con noi. Allora, tu ovviamente hai fatto una panoramica assolutamente importantissima e chiarissima sui movimenti nel Mediterraneo. Dall'altra parte, diciamo, chiamiamola così, Cina, Russia, eccetera, no? Rispetto a quello che sta accadendo in Palestina, che ci sono movimenti analoghi, immagino.
Ma allora, direi che sia Pechino che Mosca, con tutte ovviamente le contraddizioni possibili, stanno tentando una mediazione, coprendo purtroppo uno spazio che non viene coperto dall'Unione Europea. L'Unione Europea in questo momento si è completamente, direi, adagiata alle logiche di Washington e alle logiche della NATO, rinunciando a quello che poteva essere realmente un tentativo di dialogo, di convincere Netanyahu a rinunciare immediatamente a quella che sarà sicuramente, che nel momento in cui venisse scatenato questo maledetto attacco da terra, una delle vicende forse più tragiche della storia dell'umanità. Credo che verrebbero messi all'ombra i crimini di operazioni come Piombo Fuso. Del resto già il numero di morti in soli otto, meno di una decina di giorni di questo conflitto, dimostra che non si tratta assolutamente di una guerra a bassa intensità. Giorno per giorno i bombardamenti stanno facendo una media di 500-600 vittime civili. Immaginiamo cosa sarebbe la possibilità di scatenare un attacco da terra, che ovviamente sarebbe preceduto da un bombardamento devastante da parte dell'aeronautica. Ecco, con tutte, ripeto, le contraddizioni possibili da parte di Pechino, da parte di Mosca, che ovviamente puntano a giocare loro un ruolo determinante a livello internazionale, sicuramente stanno tentando la mediazione, stanno tentando un discorso. Quello che è drammatico è che questo non lo faccia l'Italia, non lo faccia la Francia, non lo faccia l'Unione Europea. Anzi, ieri abbiamo assistito, a mio modesto parere, a una delle vicende più gravi della storia del nostro continente. È la visita di Macron a Tel Aviv con l'ipotesi di considerare Hamas la stregua dell'ISIS e pertanto costruire una coalizione di guerra per colpire direttamente militarmente Hamas da parte dell'Unione Europea e da parte della NATO. Credo che sia veramente una delle fasi più drammatiche e più incresciose veramente della storia europea di questi ultimi anni.
Sì, hai perfettamente ragione su questo, è vero. Fra l'altro la Francia si è distinta subito, insomma, no? Col divieto di manifestare a favore della Palestina, e poi questa cosa veramente insopportabile, che non si può fare nemmeno una moderata dichiarazione perché si cessi questo massacro per essere tacciati di antisemitismo o peggio. Senti, se vuoi aggiungere qualcosa. Io sto intanto riflettendo sulle esercitazioni della guerra nucleare, come penso anche chi ci sta ascoltando.
Guarda, per concludere, non si tratta assolutamente, non sono war games. Quello del nucleare, se ci pensiamo, è tornato a essere un tema caldo da quando è scoppiato il maledetto conflitto in Ucraina. Da una parte e dall'altra si minaccia l'uso di armi nucleari tattiche. Questa esercitazione vastissima, che interessa 13 paesi, che interessa tutto il buona parte del nostro spazio aereo, è la dimostrazione che l'opzione nucleare viene ritenuta sempre più credibile, sempre più fattibile, con la follia di pensare che una guerra nucleare possa essere limitata e magari anche condizionata soltanto in uno spazio geografico. Su questo gli analisti, ma anche gli scienziati, ritengono che sia veramente una mera considerazione folle. Se si intraprendesse un attacco nucleare, anche se tra virgolette limitato, immediatamente l'escalation sarebbe globale, generale, certo. E ci troveremmo veramente alle soglie di una terza guerra mondiale, ma soprattutto veramente al rischio di olocausto per l'intera umanità.
È così, del resto non è la prima volta che ci troviamo così, ma stavolta hai descritto molto bene qual è la situazione e quali sono i pericoli. Ti ringrazio molto, Antonio, alla prossima volta a risentirci.
Grazie a voi e buon lavoro.
Ciao. Purtroppo, cioè, chi vuole buone notizie difficilmente le trova da questa radio, nel senso che le buone notizie sono di chi si oppone come noi sempre e comunque a questo stato di cose, però insomma non sono war games, questo è importante rimarcarlo. Adesso qui da Radio Onda Rossa, che trasmette sugli 87.9 in FM vi ricorda il suo numero di telefono, che è lo 06 49 17 50. Un brano che, guarda un po', sentito o forse è cantato, sì, da un gruppo che si chiama Armageddon, mi sembra molto pertinente. E poi andiamo a concludere ancora parlando di Palestina. Torniamo in voce qui da Radio Onda Rossa per continuare la lettura a salti, ovviamente, perché sono diverse pagine, di questo articolo di Bruce Neuburger, che ci ricorda in un altro passaggio, ci racconta, o meglio, che suo nonno fu deportato proprio nel 38, il 10 novembre del 38, quindi dopo, tre giorni dopo l'uccisione del console tedesco a Parigi, insieme a 300.000 ebrei, e aspettate che me lo so perso, eccolo qua. E quando nonno, appunto, di questo scrittore, sopravvisse, e gli raccontò che appena che i prigionieri detenuti a Dachau prima della notte dei cristalli avevano detto che il campo era stato ampliato in previsione di un grande afflusso di detenuti, prova che un evento simile alla notte dei cristalli era stato previsto dal governo nazista. E qui fa il paio, appunto, con quello che c'era da aspettarsi, cioè non, quando tu metti una popolazione proprio con le spalle al muro, per usare una metafora, certo poi non puoi non aspettarti che reagisca in un modo o in un altro, e questo sicuramente era quello che avrebbero voluto per mettere in campo una sorta di soluzione definitiva alla questione palestinese, ovvero dal punto di vista israeliano. Poi che Netanyahu sia, tutti si affrettano a dire che Netanyahu è comunque, ha problemi anche all'interno del paese, ci sarebbero questi ministri, non so se è confermata, che si sono dimessi, e che comunque, fra l'altro, io l'ho detto credo anche l'altra volta, che se c'è una voce, fra l'altro anche quella di questa cantante che è stata pure a Sanremo, Noah, che ha parlato un po' criticando la politica di Netanyahu, poi viene messa a tacere perché nemmeno i loro stessi possono parlare contro il loro governo. E però, diciamo, poi un po' a parte le voci che si levano come questa di cui sto parlando, ma anche all'interno di Israele, però poi tutte quelle oceaniche manifestazioni contro Netanyahu, a sto punto, anche da un punto di vista comprensibile, che non vuol dire giustificabile, e sono sparite poi tutto sommato. E qui appunto dice, allo stesso modo mentre il governo Netanyahu potrebbe non essere a conoscenza dei particolari piani che Hamas stava sviluppando, funzionari del governo israeliano non potevano non notare il crescente senso di indignazione e disperazione tra i palestinesi, i cui villaggi in Cisgiordania vengono decimati, la cui gente viene assassinata dai coloni in numero crescente, il cui centro religioso è stato e viene violato. Come avrebbe potuto questo governo, dice Bruce Neuberger, ignorare, non anticipare una reazione. E quando appunto l'hanno ripetuto continuamente che avevano intenzione, e lo stavano facendo, di costruire insediamenti israeliani che portano di fatto alla pulizia etnica dei palestinesi dalle loro terre. E c'è un altro aspetto, che per esempio una delle intenzioni dei nazisti, un altro parallelo, era quello anche di rendere la vita, così ci dice ancora nell'articolo, così insopportabile agli ebrei che accettassero di andarsene. Molti ebrei fino al novembre del 38, che appunto di cui la notte dei cristalli è quello che seguì, scelsero di rimanere in Germania. Dopotutto questa era la loro casa e la casa dei loro genitori e nonni, un paese con cui si erano identificati, una terra alla quale avevano contribuito in molti modi. Dopotutto erano tedeschi, avevano il diritto di restare. Questo era l'atteggiamento di molti nella mia famiglia. Per molti palestinesi restare in Palestina è stato un atto di resistenza. Pertanto, mentre i nazisti ritenevano necessario aumentare drasticamente il livello di oppressione sugli ebrei tedeschi, anche i fascisti del Likud, che ora governano Israele, hanno aumentato la pressione sulla comunità palestinese. Gli uomini ebrei detenuti nei campi di concentramento furono costretti a cedere le loro proprietà al Reich nazista per essere liberati dai campi, o anche senza essere liberati. Ora il governo israeliano ritiene di avere la licenza per scatenare la violenza genocida contro i palestinesi, distruggendo le loro case, sequestrando le loro proprietà, uccidendo i loro figli in un chiaro atto per scacciare i palestinesi dalle terre palestinesi. Lo ha affermato il membro di destra della Knesset, credo si riferisca a questo partito di estrema destra che per la prima volta è entrato al governo appunto con Netanyahu, Amir Weitman, in un documento in cui propone una pulizia etnica totale di Gaza, dato che attualmente esiste un'opportunità unica e rara sulla scia degli attacchi di Hamas del 7 ottobre. Credo che ci sia poco da aggiungere, se non che dopo la notte dei cristalli anche i tedeschi, che in un modo o nell'altro riuscivano a uscire dalla Germania o chiedevano di essere accolti in altri paesi, vediamo che nel 38 quasi 140.000 ebrei tedeschi in attesa del visto per gli Stati Uniti ne videro riconosciuti solo 19.500. Dopo, come sappiamo, la situazione peggiorò, non si riusciva nemmeno più ad andare, c'erano ebrei che si erano rifugiati o dissidenti politici che si erano rifugiati in Francia, poi come sappiamo anche la Francia fu occupata. E nel maggio poi del 39, alla nave St. Louis con 900 passeggeri che cercavano di sfuggire al fascismo in Europa, fu impedito lo sbarco a Cuba e negli Stati Uniti, e fu costretta a tornare in Europa dove molti dei suoi passeggeri furono infine presi dai nazisti e uccisi. Insomma, questo è anche per arrivare poi all'oggi, dove queste nazioni si fanno invece paladine della nascita di uno Stato di Israele, che però in sé aveva ovviamente la condizione che chi abitava in quelle terre da secoli se ne dovesse andare o peggio. Gli imperialisti appoggiarono dopo la guerra, sull'onda anche ovviamente della commozione, dello sdegno, di quello che era successo, la creazione di uno Stato sionista in Palestina. Ciò non aveva nulla a che fare con il salvataggio di vite ebraiche, ma piuttosto con una strategia per sfruttare la disperazione delle masse ebraiche e la volontà dei leader sionisti ebrei di creare uno Stato come bastione del potere imperialista in quella regione strategicamente importante. E sto andando alla conclusione, anche se insomma manca un po'. Gli Stati Uniti, mentre la rivalità interimperialista si intensifica soprattutto tra Stati Uniti, Russia e Cina, gli Stati Uniti si aggrapperanno a Israele e trascineranno ebrei, palestinesi e gli altri popoli della regione attraverso un nuovo ciclo infernale di sofferenze per il bene di difendere l'impero americano. E fin dall'inizio del progetto sionista gli imperialisti hanno posto come condizione per il loro sostegno a Israele la volontà dei collaboratori sionisti di procedere alla repressione dei popoli arabi, e questo è quanto è successo. E infine conclude più o meno: nel proporre questo paragone tra la notte dei cristalli del 38 e l'assalto israeliano ai palestinesi di oggi, alcuni mi hanno detto che negli ultimi 75 anni i palestinesi hanno sopportato molte azioni simili alla notte dei cristalli, e questo è vero, ma ciò che rende questo momento diverso è ciò che rende la notte dei cristalli del 38 così storicamente significativa e preoccupante. La notte dei cristalli fu un passo importante verso il finale olocausto, brutalizzando ed espropriando gli ebrei tedeschi, abituando il popolo tedesco a questa orribile brutalità, intensificando la propaganda razzista contro gli ebrei. I nazisti aprirono la strada ai campi di sterminio. L'odierno attacco israeliano ai palestinesi è stato accompagnato da un feroce attacco politico contro i palestinesi che potenzialmente apre la strada al genocidio. Ecco perché è immediatamente e urgentemente necessaria un'azione più determinata per opporsi agli attacchi intensificati contro i palestinesi a Gaza e in Cisgiordania. E beh, poi insomma fa delle conclusioni, ma comunque fra l'altro conclude: la lotta per un nuovo giusto ordine sociale centrato sulla comunanza e sulla cooperazione umana, la follia settaria non gretta, brutta e brutale del sionismo e di Hamas, è il compito urgente per ebrei, palestinesi e tutta l'umanità. Quindi non è assolutamente, per esempio, perché magari di lui si può dire ecco lui è con Hamas, questo viene detto tranquillamente a chiunque insomma faccia anche discorsi più morbidi di quelli fatti da questo scrittore, ripeto, ebreo. Allora andiamo a conclusione di questa trasmissione. Mi dimenticavo prima di dirgli che fra l'altro Israele ha vietato l'ingresso al capo degli affari umanitari dell'ONU a seguito dei commenti che sono stati fatti, che vi ho riportato, insomma, no, dei commenti, scusate, della dichiarazione di Guterres. E io vi volevo lasciare ricordandovi intanto l'assemblea d'Acilia indetta dai comitati pendolari Roma Lido, che si terrà venerdì dopodomani ad Acilia, a Piazza Capelvenere, alle 17:30, che è importante, come ci diceva il presidente del comitato, proprio perché per cercare di organizzare anche momenti di lotta. E ovviamente ricordando che sabato prossimo c'è la manifestazione nazionale per la Palestina, in difesa della Palestina, e alle 15 a Porta San Paolo, insomma a Piramide. E vi lascio con una cosa che ho trovato oggi, che attribuibile o meno a questo personaggio, che è Anthony Bourdain, forse lo ricordate, è questo cuoco, che cuoco insomma chef giramondo, che è morto qualche anno fa, che anche se magari non lo so se attribuibile a lui, perché le cose che poi girano in rete, però l'ho trovata bella, ve la traduco, viene dall'inglese. Oggi quasi tutto è fatto in Cina, è made in Cina, eccetto per il coraggio, esso è made in Palestina. Con questo vi saluto, vi rimando per, se volete riascoltare la trasmissione o non l'avete ascoltata per intero, al podcast che sarà pubblicato al più tardi domani e su